Innanzitutto diamo il benvenuto, anzi il bentornato a Marco Filopat dall'altra parte del telefono. Buongiorno Marco, come stai?
Buongiorno, tutto bene? Saluto a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori.
Benissimo. Allora Marco, prima di entrare in collegamento con te, abbiamo raccontato brevissimamente insomma la ragione di questa telefonata, diciamo la curiosità che ci aveva messo, che ci hanno messo una serie di notizie date in modo, a dire il vero, abbastanza scandalistico sulla scena trap milanese, soprattutto una serie di scontri o faide fra ragazzi giovanissimi e più o meno artisti trap, unita a un molto terrorizzante dossier apparso a livello nazionale sul tema delle baby gang, anche questo diciamo intersecato molto con la musica, la scena trap. Allora, con te che diciamo di Milano conosci molto, molto bene, di subculture giovanili, musicali, eccetera, conosci molto bene e che come editore hai pubblicato un libro ormai un paio d'anni fa, credo, proprio sulla scena trap, ti volevo chiedere anzitutto un po' un tuo giudizio su quello che sta accadendo a livello mediatico, anzitutto, e poi cerchiamo di capire che cosa c'è dietro il livello mediatico. Bella domanda, dici.
A livello mediatico è sempre solito criminalizzare le generazioni più giovani, questo è sempre stato il motive di tutte quante le epoche, praticamente dai primi del Novecento ad adesso. Il mondo degli adulti tenta in tutte le maniere di non dare spazio e, quando qualcuno tenta di alzare la testa, criminalizzare i più giovani, che hanno un'altra visione del mondo, hanno un altro tipo di visione del proprio futuro, che non è certo quella degli adulti o addirittura degli anziani, che tentano di conservare lo status quo. I giovani, mi sembra ovvio che tentano di ribaltare questo status quo, c'è un libro bellissimo che si chiama L'invenzione dei giovani, di John Savage, quello che ha scritto il libro famoso sui Sex Pistols, sì, che racconta tutta la genesi dello scontro tra giovani, adulti e anziani. È un bellissimo libro che consiglio di prendere, di leggere a tutti, per chi vuole capire come l'impero mediatico sia l'arma del conservatorismo degli adulti. Feltrinelli, 2009, è un bellissimo libro.
Benissimo, e questo ce lo segniamo assolutamente, sì. per chi non lo conosce. Senti, e in tutto questo, secondo te, diciamo, è qualcosa di già ampiamente visto e rivisto? Diciamo, è la consueta ondata di social panic che avviene in maniera più o meno regolare, appunto, da un secolo a questa parte, oppure c'è qualcosa di nuovo?
No, il contesto è nuovo, diciamo le dinamiche sono le stesse, ma il contesto è completamente nuovo. La trap innanzitutto bisogna capire che la trap deriva dal rap, dal fenomeno dell'hip hop che si è sviluppato nel Bronx verso metà degli anni 70 ed era l'espressione dei giovani che vivevano nelle periferie. Infatti nasce nel Bronx l'hip hop, soprattutto di etnia afroamericana ma anche spagnola, e c'è un bellissimo film che si chiama Guerrieri della Notte, che forse molte persone ci conoscono, che racconta appunto di quel periodo dove le bande dei ragazzini di strada si contendevano il territorio e si massacravano tra di loro, in grande risse, anche omicidi e quant'altro. L'inizio di quel film dove c'è questo personaggio che tenta di unire tutte le bande e il nostro vero nemico non sono dei ragazzi come noi, ma sono la polizia, i vertici politici. Viene ucciso questo oratore e la banda e la guerra tra banda continua, però in realtà è proprio lì che nasce il tentativo di unire tutti i ragazzi e le ragazze che ascoltavano questo tipo di musica, che era una musica originaria dei Caraibi, molto vicino al reggae. L'hip hop nasce così, sono quattro arti, la musica appunto l'abbiamo detta, poi c'era i graffiti, i writer che disegnavano sulle tram della metro, che venivano colorati in periferia, e poi questi tram questi vagoni della metropolitana invadevano il centro, era in qualche maniera per far vedere quanta creatività e quanto estro e arte c'era nella periferia, che non veniva mai, e quindi è proprio il principio di una controcultura, quella di assaltare il cielo. E poi c'era lo speaker, gli MC che cantava dei pezzi che avevano testi solitamente con risvolto sociale sulla propria condizione di emarginati e appunto criminalizzati, e infine c'era il ballo che era la cosa fondamentale, perché in qualche maniera simulava la guerra tra bande di quartiere, e questa guerra qui non era più fatta con coltelli, pistole, pugni e mazzate, ma era soltanto simulata, e in qualche maniera dava l'impressione della competizione e in una maniera con risvolti artistici, insomma, che non era più, che nessuno si faceva più male, insomma. E questa cosa qui dell'hip hop è stato un veicolo per la ribellione di migliaia e migliaia di ragazzini in giro per il mondo, nata anche su il fenomeno delle grandi migrazioni, no? Migrazioni che riempivano le città, a partire da Londra prima, di ragazzi che di prima o di seconda generazione, figli di immigrati, e Parigi, Berlino, Milano e anche naturalmente Roma, che piano piano cominciavano ad ascoltare la musica che in qualche modo aveva a che fare con quei ritmi dell'hip hop che provenivano dalla Giamaica prima e dall'Africa ancora prima. Questo è una parte del fenomeno per cui l'hip hop ha spaccato così. L'altra parte invece sono le nuove tecnologie che nel frattempo erano arrivate e davano la possibilità a chiunque di prendere dei piccoli brani famosi e con la tecnica del cut-up e dello scratch metterli nei propri pezzi. Allora questi due fenomeni hanno dato un propellente incredibile allo sviluppo dell'hip hop in tutto il mondo. Infatti, a differenza delle altre controculture che più o meno durano 10-15 anni e poi in qualche maniera rientrano nel mondo dell'underground senza essere più così mediatici come effetti, l'hip hop invece non è duro a morire, non muore, si è ramificato in un milione di altri generi e sottogeneri, di cui l'ultimo che ha fatto un successo clamoroso appunto la trap. Questo è un po' la genesi della trap. La trap è molto vicino all'hip hop, è più lento. Questo libro di UFPT che abbiamo fatto, Trap, storia distopica di un futuro assenza, racconta proprio il rallentamento dell'hip hop anche perché nasce soprattutto nei quartieri, nei quartieri delle città del sud degli Stati Uniti, come la Georgia, soprattutto l'Atlanta, nei quartieri dove fa molto caldo, e fare un ritmo serrato come quello che veniva dal Bronx dove faceva freddo evidentemente non era abbastanza adeguato, mentre invece la trap è proprio il ritmo un po' lento, di più lento di quello, frasi un po' sgascicate, senza anche con l'intento quasi di nascondere il testo, la birra, il barbecue e soprattutto tipi di droghe che inducevano un po' all'isolamento piuttosto che all'aggregazione, ecco, la trap è una trappola, è proprio una casa trappola dove appunto nelle periferie ci sono queste case abbandonate e loro andavano dentro a farsi soprattutto misti di tutti i tipi con l'eroina e cocaina, la fumavano, soprattutto il crack, e quindi avevano un allontanamento sia dalla società che rifiutavano, sia anche dalla possibilità di aggregarsi insieme. Questo qui è un po' quello che sono le origini della trap. Noi in copertina abbiamo messo XXXTentacion perché era forse il personaggio più simbolico, se vogliamo, della trap, perché appunto aveva fatto un successo incredibile e lui proprio la musica era molto lenta, e le frasi sbiascicate e poi soprattutto l'utilizzo dell'autotune per metallizzare ancora più e nascondere il testo vero e proprio. E niente, questo è quanto si riferiva alla trap prima della pandemia.
E poi è cambiato qualcosa.
Esatto. Questo libro è uscito nel marzo 2020, figuriamoci, no?
Quindi pensato prima del Covid.
Sì, assolutamente prima di tutto. Infatti dietro la copertina inizia così la quarta di copertina. Siamo in crisi, due punti, se non altro abbiamo trovato la colonna sonora perfetta, nel senso che è uscito veramente nel marzo 2020 e questa ultima frase noi di Agenzia X e l'autore USPT l'abbiamo deciso di metterla perché ci sembrava quella ideale, devo dire che l'abbiamo proprio azzeccata, perché è andato proprio così, perché la colonna sonora perfetta della pandemia e dopo pandemia indubbiamente la trap. Basta vedere le classifiche di vendita dei dischi di adesso, credo che al 90% siano sempre da allora dominate per il 90% da musica trap.
Senti, a questo proposito, appunto, a proposito di cose che poi insomma ho avuto modo di vedere e rivedere, diciamo una sottocultura musicale, una cultura underground musicale che però a un certo punto viene sussunta dalle major, no? Come vediamo pure dai dati di vendita. Da un lato, cosa poi ti volevo chiedere, siccome citavi giustamente, diciamo, l'inizio dell'hip hop in quella grande stagione del Bronx, c'erano personaggi insomma del calibro di Africa Bambaataa, per dirne uno, ma ce n'erano anche svariati altri, che in qualche modo hanno contribuito a far fare un salto anche riguardo, come dire, l'immaginario, no? della scena. C'è qualcosa di simile per quanto riguarda la trap oggi, o potrebbe esserci in un immediato futuro, secondo te?
No, facciamo l'esempio di Kool Herc, che forse è la persona più adatta per il discorso che vorrei fare. Kool Herc era d'origine giamaicana, è stato uno dei primi che ha usato due piatti, perché venivano dai famosi sound system che venivano usati normalmente dai neri, dagli afrocaraibici in Giamaica già dagli anni 50, no? Lui li porta a metà degli anni 70 perché viene da quella storia lì, e i sound system, c'è uscito un ultimo libro di Unet per noi, che si chiama Original London Style, che racconta proprio tutto lo sviluppo e cosa significavano a livello sociale e politico i sound system. Le persone di origine caraibica erano state importate come forza lavoro nel dopoguerra in Inghilterra e lavoravano come degli schiavi, come degli schiavi veri e propri nell'Inghilterra di allora, e avevano come unico luogo di ritrovo, magari con altre, anche altre etnie mischiate, haitiani, portoricani e quant'altro, questi sound system che erano dei impianti sonori con un giradischi, con un DJ, che c'erano in tutte le occasioni di festa, compleanni, matrimoni, anniversari, e piano piano questo è diventato, soprattutto per i più giovani, il luogo vero e proprio di incontro, perché non avendo soldi le discoteche, i luoghi di aggregazione dei bianchi erano praticamente impossibili per loro, invece lì era un'economia, una sorta di microeconomia che girava tra di loro, no? Certo. E questo ha sviluppato proprio una grande comunità, soprattutto a Londra, ma anche poi appunto vedremo nel Bronx, che aveva come vero obiettivo quello di aggregare, stando bene, ballando, mangiando il loro cibo e quant'altro, capisci? E quindi il personaggio come Kool Herc, diciamo che è fondamentale per importare quel clima di aggregazione che c'era. Questo negli anni 70, poi dopo la società è diventata un'altra cosa. La società piano piano si è individualizzata e ha portato con sé dei tristi ipocrisie del privato, più che del pubblico e del collettivo. Questa è sempre stata una discesa negli inferi che è iniziata appunto negli anni 80 e che continua ancora oggi, ancora di più dopo la pandemia. Quindi questo è una curva discendente del valore della socialità, della collettività che noi stiamo vivendo, purtroppo, io da quando sono nato praticamente, anch'io sono nato negli anni 60, ho pucciato il pane nel piatto degli anni 70 e poi è stato tutto un delirio per tutto il tempo. Noi punk dicevamo no future, ancora adesso i trap dicono no future.
Quindi secondo te c'è una, diciamo, relazione fra due fenomeni fra questi due fenomeni, perché poi spesso ci si chiede anche questo, no?
Ma allora sì, c'è un pezzo dei Clash che io cito spesso, che si chiama Rudy Can Feel, che dice: Rudy non sbaglia mai, Rudy non fallisce mai, anche se è ubriaco, ha spaccato un defrattore di una macchina di lusso, ha spaccato una vetrina, ha tirato una pietra ai poliziotti, non sbaglia mai, perché viene da una, Rudy è il simbolo di un ragazzo di strada che arriva da una periferia, che ha una condizione familiare, lavorativa, sociale terribile, e deve tirare fuori in qualche modo la sua frustrazione. Va benissimo che sia così, anzi è un inno a un Rudy qualsiasi che non fallisce mai anche se fa delle stronzate. È un po' questo, è il messaggio più nobile che ha lasciato il punk, quello di stare attenti ai sommovimenti delle periferie, che sono soltanto delle dinamiche preziose per il nostro tentativo di vivere in maniera più egualitaria, ecco. E la trappa non è nient'altro che quella. Poi bisogna dire, io prima ho parlato dell'hip hop che è duro a morire e che si è affacciato nelle vendite delle classifiche dei dischi già intorno al 1985, ma anche prima, col boom nell'89 con Public Enemy e poi ancora di più il boom con nell'inizio degli anni 00 con Eminem. anche lì con una sciagurata discesa negli inferi dell'individualismo da gruppo musicale, band, posse dei Public Enemy e qui in Italia dei 99 posse o degli assalti frontali, all'individuo Eminem. Mm-hmm. E questo è un passaggio fondamentale che bisogna capire, anche che la trap ha annullato la band per arrivare all'individuo.
Quindi la relazione è quella. Senti, però quando parli dei sommovimenti delle periferie, ecco, quando scoppia il punk, ma anche dopo, c'è comunque una relazione, c'è un minimo di ascolto, mi pare, nei confronti di quello che si agita. Adesso c'è questo ascolto, oppure stiamo parlando di isole, di luoghi completamente isolati che poi alla fine escono fuori sul
punk. Guarda, c'erano gli stessi compagni che ci picchiavano, ci prendevano per fascisti, non eravamo pure isolati noi all'inizio degli anni Ottanta, nella stessa maniera, non è che sia molto differente, venivamo criminalizzati per delle stronzate e quant'altro. Però è anche vero che sì, i Sex Pistols erano andati in classifica, i Clash ma erano due o tre poche band del punk che avevano fatto successo. Poi dopo arriva subito il post-punk, che quello arriverà poi alle grandi classifiche, ma il punk, come un po' tutte le controculture, fa un fuoco di paglia, ecco, a livello economico e mediatico, e poi dopo rientra nell'underground un po', e così, no? E invece l'hip hop è stato diverso. L'hip hop indubbiamente si è trasformato da band a singolo e piano piano è rimasto praticamente da 1990 fino adesso ai vertici della classifica, buttando via tutto quello che Simon Reynolds chiamava retromania. Mm-hmm. Perché c'è il fenomeno dell'arrivo delle nuove tecnologie, è un fenomeno anche di retromania. I gruppi guardavano il passato perché guardavano il futuro e non si inventava niente, l'unica genere musicale che portava innovazione era indubbiamente l'hip hop, ecco. E quindi questo è rimasto sempre in classifica, no?
Certo.
Quindi noi dobbiamo prendere il punk e metterlo in un contesto di grandi profitti economici. Mm-hmm. Enormi profitti economici che girano oggi intorno alla trap. E questo cosa porta? Porta i famosi intermediari, gli orrendi intermediari, che io chiamo così perché anche stiamo facendo un film, un libro noi, su questi orrendi intermediari. Chi sono gli orrendi intermediari? Quelli che vedono che il mercato guarda spesso e volentieri alle periferie e da lì nascono sempre di più le novità, che poi si bruciano nel giro di pochi anni, che fanno un profitto gigantesco, e quindi gli orrendi intermediari si buttano a capofitto. Il problema della trap oggi sono proprio questi, gli orrendi intermediari, che devo dire che gli orrendi intermediari sono in tutto il mondo culturale, siccome la cultura, l'industria culturale italiana adesso è paragonabile a ciò che era l'industria automobilistica della Fiat negli anni 60 e 70, qui bisogna calcolare che lì c'è tanti interessi economici sopra, capisci?
Mm-hmm. E quindi
soprattutto l'aspetto musicale, che è sempre quello più avanzato dal punto di vista dei ricavi economici. E quindi cosa succede? Succede che metti a un filopat scatenatissimo del 1977-78, se gli davi 100 milioni in mano, chissà cosa combinava.
Certo.
Capito? Chissà cosa combinava il filopat del 77 con 100 milioni in mano, capisci?
Sì, sì.
Con tutti gli intermediari coccodrilli da una parte e dall'altra, tutti anche mafiosi, mafiosetti, criminali di quartiere, che sono comunque, come in ogni società piena di contraddizioni, e le periferie sono piene, ecco.
Benissimo, chiarissimo. Senti Marco, l'ultima cosa che volevo chiederti, poi immagino anche tu debba tornare a lavorare, quando all'inizio abbiamo detto, diciamo, dell'esplosione mediatica su questi fenomeni, e tu hai detto le meccaniche sono sempre le stesse, il contesto però ovviamente è cambiato, non è più quello di 30 anni fa. Qual è il cambiamento del contesto? Gli intermediari, ce n'è detto uno, forse non era così a suo tempo, ce ne sono anche altri, la periferia di Milano in che modo è cambiata rispetto a 30 anni fa? Insomma, cosa muta e cosa rimane uguale? Quello che rimane uguale abbiamo visto un po' che cos'è mutato però.
Ma io vengo da un quartiere che si chiama Ciambellino di Milano, quando ero pischello io, non c'era, erano tutti italiani, tantissimi migranti del sud, la situazione era quella, che in ogni caso parlavano più o meno la nostra lingua, la cultura non era così diversa una dall'altra. Sì, c'erano i calabresi, i pugliesi, i napoletani, i siciliani, che però alla fine avevano pure un linguaggio comune, mentre invece adesso il Ciambellino è un melting pot di razze, di colori, di culture completamente diverse una dall'altra, e quindi le tensioni sono notevoli, no? C'è quello che è musulmano, c'è quello che è sikh, c'è quello che è cristiano ortodosso, c'è quello che invece è ateo completamente, non ne frega un cazzo di niente, quindi le periferie di allora erano esplosive, le periferie di adesso sono una bomba atomica, mi sembra ovvio dal punto di vista sociale, soprattutto quando in mancanza totale di quelle ammortizzatori sociali che una volta c'erano, che erano l'associazionismo, comunque anche la voglia delle persone di provare a mettere il valore dell'amicizia semplicemente dalle situazioni cattoliche, anche il valore dell'amicizia davanti al valore economico. Poi c'erano le grandi fabbriche, c'era un nemico comune che era il padrone della fabbrica, che ora non c'è più, è virtuale, è un'app, l'algoritmo, quindi chi cazzo è il padrone non si sa nemmeno chi è.
E nessuno lo vede come il padrone, poi oltretutto c'è questo problema.
Sì, infatti, piccoli padroncini, partite IVA, infiniti deliri metropolitani, quindi questo è quanto. Questo individualismo, questa frammentazione, atomizzazione della società, poi ha avuto un'accelerazione incredibile durante il lockdown e la pandemia, e questo ha portato quei pochi ragazzi e ragazzine che vogliono alzare la testa ad ascoltare la trap, perché era la musica ideale, perché appunto era la colonna sonora perfetta di questa crisi incredibile del genere umano, e hanno provato a rialzare la testa tentando di fare delle cose insieme, e poi arrivano gli intermediari orrendi, il mercato, e prendono quello che ha fatto il pezzo musicale un pochino più carino. Però diciamo che nella trap io ho visto questo principio di riaggregazione dal basso, che era tipico degli anni 70 e anche del punk, ma anche più tardi del rave, della rave culture. La cosa più interessante dal punto di vista sociale che è venuta nella mia città, San Siro, è indubbiamente quel video che Naina Rez ha fatto a San Siro, un video di un loro pezzo dove c'è tutta la band di suoi amici che tenta di assaltare le camionette della polizia. Quello era, se vuoi, l'apice di un immaginario riottoso e un tentativo anche di uscire dalla loro condizione di merda. Poi ovviamente mediare una orrendi, dicono se tu fai sempre più casino, se tu fai un video con le armi, se tu fai un video con le donne, se tu fai un video con i soldi in mano hai più visualizzazioni,
certo,
e quindi è andata così, è andata, no? è normale che sono dei meccanismi che nella società riconosciamo molto bene, nella nostra società assurda,
che vanno in automatico. Va bene, Marco, ti ringraziamo moltissimo. Io ricordo questo libro che hai pubblicato 2 anni fa, insomma, ancora più che attuale, che si chiama Trap di UFPT. E che dire, davvero mille grazie per essere stato con noi. Ti chiederei di restare un secondo in privato, se puoi.
Grazie a voi.